Buonasera. Vogliamo iniziare anche stasera la nostra meditazione e la nostra preghiera. Stiamo continuando a ripercorrere la passione secondo Giovanni, incontrando e incrociando alcuni dei personaggi che troviamo lungo questo percorso. Stasera ci fermiamo sulla figura di Giuda Iscariota. Iniziamo con il canto Benedici il Signore.
Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia.
Insieme.
Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti corona di grazie e ti sazia di beni nella tua giovinezza. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. Rivelò a Mosè le sue vie a Israele, le sue grandi opere. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Il Signore è buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amor. Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira verso i nostri peccati. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia.
Incrociamo stasera una delle figure più controverse, più drammatiche e più tragiche della storia, che ci fa scontrare in maniera unica con il mistero della libertà dell'uomo e con il suo splendido e terribile potere. E insieme ci fa scontrare con il mistero del male, e il suo rapporto con la storia della salvezza. Giovanni accentua, rispetto ai sinottici, a Matteo, Marco, Luca, i tratti drammatici della figura di Giuda e ne fa davvero una figura tragica. È l'evangelista che cita esplicitamente Giuda il maggior numero di volte e che varie volte, tra l'altro, lo evoca in maniera indiretta. Lo fa comparire in prima persona in due scene che gli altri evangelisti non riportano. Alla fine del discorso sul pane di vita, nella scena dell'unzione di Betania. E, sempre rispetto agli altri Vangeli, rielabora la sua figura nelle scene della cena e dell'arresto. Soprattutto mette in evidenza la sua appartenenza al gruppo dei dodici. Egli è sempre uno dei dodici, ci tiene Giovanni a evidenziarlo. E insieme, proprio in riferimento al gruppo dei dodici, è chiamato traditore e diavolo, fin dai primi capitoli del Vangelo, precisamente dal capitolo sesto. Ci permettiamo di leggerne uno stralcio, proprio per lasciarci introdurre dentro la lettura di questa figura. È il testo del lungo discorso sul pane di vita a Cafarnao. Lo ricordiamo, eh? Io sono il pane disceso dal cielo. E tutto il lungo cammino di riflessione su questo, fino alle ultime battute, con la sottolineatura forte dell'esigenza di mangiare la carne e bere il sangue, e le reazioni dei discepoli e degli altri. Ascoltiamo queste reazioni ed ascoltiamo il riferimento esplicito a Giuda in questo testo.
Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù riprese: «Non sono forse io che ho scelto voi i dodici? Eppure uno di voi è un diavolo». Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Costui, infatti, stava per tradirlo ed era uno dei dodici.
Colpisce l'insistenza di Giovanni sulla figura di Giovanni, di Giuda, scusate, già in questo testo. E colpiscono le caratterizzazioni di questa figura. Appunto, tra i dodici e insieme già detto come colui che lo tradirà, addirittura il diavolo. Vignolo, uno studioso di Giovanni, sottolinea che Giovanni sviluppa l'associazione del traditore alla figura diabolica, facendone quasi una sua incorporazione. E lo vedremo. Giovanni legge la figura di Giuda a partire dalla coscienza di Gesù, che conosce e sa fin dall'inizio. La figura di Giuda è segnata così fin dai primi passi dal tradimento e dall'incredulità. Nel capitolo sesto Giovanni presenta, l'abbiamo sentito, tre gruppi di personaggi a cerchi concentrici: i giudei che discutono e mormorano, quei discepoli di Gesù per i quali la parola di Gesù è dura, impossibile da ascoltare e che prendono le distanze da Gesù, e poi il gruppo dei dodici, su cui grava la figura del traditore, presentato come colui che incarna l'incredulità nella sua forma più estrema. Dall'incredulità nasce il tradimento. Ancora Vignolo sottolinea: Giuda è per Giovanni anzitutto tacito esponente di coloro che denunciano la parola di Gesù come troppo dura per potervi prestare ascolto. Ma a differenza di quanti non vanno più dietro a lui, Giuda continua solo esteriormente a seguire Gesù. Solo alla cena, infatti, si staccherà dal maestro e dal gruppo, per poi comparire nel giardino in aperto antagonismo con loro. Giuda, il cui nome richiama quello degli oppositori di Gesù per eccellenza, secondo Giovanni, i giudei, è personaggio che presenta una chiara dissociazione tra l'essere e l'apparire, in forza della quale egli supera gli stessi giudei, la cui ostilità è quantomeno sempre palese, esplicita, chiara. Pur appartenendo ai dodici, oggetto dell'elezione diretta di Gesù, scelti da Gesù, è tuttavia, dice Giovanni, il diavolo, il cui progetto omicida sarà reso possibile dalla deliberazione, dalla scelta ed esecuzione da parte di Giuda. Di tutto questo Gesù è perfettamente consapevole, così che Giuda è contemporaneamente personaggio spalla e antagonista alla libertà di Gesù, costruito in un contrasto che esalta la libera e gloriosa dedizione del Figlio dell'uomo. L'antagonismo vero e proprio, tuttavia, non ha Giuda come riferimento ultimo, ma il diavolo che egli personifica, quel Satana che finisce per inabitarlo. Gesù, l'uomo della libertà e del dono, l'uomo che si offre e che conosce profondamente, E dall'altra parte, appunto, la figura di Giuda che Giovanni stiamo vedendo, di fatto semplifica da un certo punto di vista, rendendolo in qualche modo immagine, segno, presenza del male, del rifiuto di Gesù. In questo senso lo lega strettamente al diavolo e a Satana, al male. È come se facesse giocare qui, nell'incontro con Gesù, il male che si raccoglie in lui. Giuda diventa figura più grande di lui, diventa figura del male, del rifiuto, del no detto a Gesù. Da questo punto di vista forse importa meno a Giovanni descrivere la figura reale, gli interessa di più dipingere l'opposizione a Gesù. Così, d'altra parte, Giovanni dipingerà Giuda durante la cena come colui che è sotto l'influsso del diavolo. Dice Giovanni, durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo. E poi ancora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Lo ascolteremo tra poco. Giovanni accumula su Giuda l'opposizione chiara alla rivelazione che Gesù fa di se stesso. Questo è ancora più evidente nella lettura di Giuda come il figlio della perdizione, come viene definito nella preghiera di Gesù al Padre, nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Qui, appunto, Giuda viene presentato come il figlio della perdizione, come colui che è entrato nella perdizione. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Scrittura che si riferisce al nessuno di loro è andato perduto, non al figlio della perdizione che necessariamente debba esserci. Si evidenzia che quel discepolo, pur essendo come gli altri in linea di principio anche lui un dono del Padre a Gesù, in realtà non è rientrato nel compimento della scrittura e rappresenta come un neo, un misterioso fallimento entro l'opera salvifica di Gesù, che non è riuscito a purificarlo né con la parola né con i gesti dell'amore più estremo. Intendendo così, si va nel senso esattamente contrario rispetto a quanti considerano la perdizione di Giuda come una predestinata e ferrea necessità storico-salvifica, come qualcosa di deciso prima assolutamente. No, non è questo. Non è deciso dalla scrittura, dal disegno della scrittura, dal Padre che Giuda tradisca, evidentemente. Non è deciso che lui si ponga al di fuori. È gioco di libertà. Ed è, l'abbiamo sentito, così tragico, così drammatico, che mette in scacco per tanti aspetti proprio il progetto, il sogno d'amore, di custodia di Gesù stesso. Per questo la figura di Giuda continua ad essere figura così drammatica, così tragica. Lo troviamo anche dopo Giuda. Nel brano della cena in casa di Betania che abbiamo letto 15 giorni fa, qui Giovanni accentua alcuni tratti di Giuda. È l'unico, tra l'altro, a mettere in evidenza la sua figura in quel brano. Egli è posto in antitesi con la figura di Maria di Betania, vista come la figura del discepolo che ama in maniera disinteressata e gratuita. Giuda qui viene presentato come figura interessata, invece, venale, e addirittura come ladro e bugiardo. La figura di Giuda, sempre più, viene caricata di negatività. Diventa paradigma del male, del tradimento, dell'atteggiamento falso e interessato, in contrasto con le altre figure, soprattutto con Gesù. Ed è più in questa direzione che va cercata la caratterizzazione della sua figura, piuttosto che nella direzione della ricerca degli atteggiamenti psicologici che potrebbero spiegare il suo tradimento. Giovanni ne fa una figura paradigmatica, che raccoglie in sé tutto il male, dicevamo. Ne fa la figura di chi sceglie le tenebre invece che la luce, di chi sceglie la menzogna invece che la verità, di chi sceglie l'odio invece che l'amore. Ce la consegna così, come figura con la quale confrontarci, come figura nella quale leggere quell'opposizione tra luce e tenebra che tante volte compare nel suo Vangelo. Sostiamo un attimo in silenzio.
Misericordias Domini in eternum cantabo. 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 Misericordias Domini in eternum cantabo.
Giuda, stavamo dicendo, è insieme figura concreta, storica, che si gioca nella libertà dentro la storia. E insieme dall'altra parte diventa figura che raccoglie in sé simbolicamente il male, il rifiuto nei confronti di Gesù, la tenebra rispetto alla luce, la menzogna rispetto alla verità. E Giovanni insiste molto mentre presenta e legge la figura di Giuda sulla profonda libertà di Gesù nel suo consegnarsi e sulla profonda libertà di Gesù nell'interagire con Giuda. Fa riferimento in particolare a due segni attraverso i quali si dice questa libertà che diventa offerta di amore e provocazione seria della libertà di Giuda. Siamo riportati alla cena di Gesù con i suoi, quella cena sulla quale ci siamo fermati e sulla quale ci stiamo fermando, a quello spazio di intimità e di libertà nel quale Gesù consegna se stesso e il senso della propria vita e della propria morte ai suoi. Ascoltiamo.
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugatoio e se lo cinse intorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto.
Colpiscono queste parole se le leggiamo dentro il contesto nel quale ci stiamo muovendo questa sera. Il primo gesto che Gesù compie anche nei confronti di Giuda è il gesto della lavanda dei piedi. Nonostante Gesù sappia, Giuda rimane destinatario dell'ultimo grande segno che prefigura la morte e la risurrezione di Gesù. Anche a lui vengono lavati con tenerezza e cura i piedi. Anche lui è oggetto della delicatezza e del servizio di Gesù in maniera gratuita e libera. E fa impressione questo. L'altro gesto che avviene ancora durante la cena è il gesto del boccone consegnato proprio a lui, a Giuda, come segno di attenzione, di cura, di tenerezza, di amicizia. E insieme come ultima provocazione, come ultima vera e propria sfida, quello che stai per fare, fallo subito. E Gesù si comporta qui, lo ascolteremo subito dopo dalla lettura del testo, come il padre che dà il boccone al bambino più piccolo, o come il padrone di casa che vuole onorare un ospite di riguardo. Il boccone consegnato a qualcuno voleva dire proprio questo. Il gesto di Gesù esprime di fatto preferenza. Ed è il gesto con il quale Gesù ancora concretamente dice di voler vincere il male con il bene. E sarebbe interessante rileggere sullo sfondo di questi gesti alcune espressioni del discorso della montagna, in cui Gesù domanda di porgere l'altra guancia, di perdonare, di amare il nemico. Gesù in questo gesto rivive tutto ciò che dice e insieme vorrebbe far percepire a Giuda la serietà, l'enormità di ciò che egli sta compiendo. È un ultimo tentativo per aiutare Giuda a rendersi conto di ciò che sta vivendo. Il testo, lo ascolteremo, dichiara oltretutto in maniera molto forte il turbamento di Gesù di fronte al tradimento di uno dei suoi. Gesù è uomo profondamente sensibile, profondamente capace di gustare e di leggere l'amicizia. Possiamo immaginare quanto il tradimento di uno dei suoi possa ferirlo intimamente. Giovanni legge qui il turbamento di Gesù. L'ha già presentato altre volte, l'ha presentato con lo stesso termine di fronte alla morte di Lazzaro, l'ha presentato quando si presentano a lui i greci per chiedere di vedere Gesù, e pensando all'ora che sta ormai affrontando, Giovanni ci parla del turbamento di Gesù. E poi lo pone qui, mentre custodisce il dramma del tradimento. Adesso lo sgomento della morte gli si impone sotto la forma di uno dei suoi discepoli presente alla sua tavola. Ma il testo rileverà l'inutilità dei tentativi di Gesù nei confronti di Giuda. Dopo tutto questo, egli si lascia comunque prendere il cuore dal male e darà realizzazione alla parola della Scrittura citata dal Vangelo.
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi. Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la Scrittura. Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito».
Ed era notte. Notte, perché è calato il giorno, ma soprattutto perché ormai si lascia posto al potere delle tenebre. Notte, perché uno dei suoi discepoli è entrato nella notte. Ma questo è anche proprio insieme, l'abbiamo sentito, il tempo della gloria. Intanto, nell'arresto al giardino, Giovanni mette in evidenza ancora di più la libertà profonda di Gesù di fronte a Giuda. Giuda si avvicina per tradirlo, per consegnarlo. Egli ormai è totalmente insieme ai soldati e alle guardie. Non lo ritroveremo più nel resto del Vangelo, se non per allusione, quando a Pilato Gesù dirà: «Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha un peccato più grande». Ma di Giuda non si parlerà più. Ascoltiamo il brano che presenta l'arresto di Gesù. Ascolteremo Giuda che appunto si avvicina a Gesù. Giovanni è molto parco nel presentare la figura di Giuda qui. Lo presenta come colui che è con gli altri ormai. Ha fatto la sua scelta di campo. È entrato nella notte. Metterà in evidenza piuttosto la profonda libertà di Gesù che si consegna e che insieme nel consegnarsi difende i suoi, li custodisce. Ascoltiamo.
Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro: «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo? Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo.
Gesù non fa nulla per sfuggire alla presa. Va nel giardino abituale, attende l'incontro, si lascia incontrare. È lui, però, che prende l'iniziativa e gestisce la scena con una libertà e una sovranità assolute. Egli sa ciò che deve accadergli. Pone lui le domande ai soldati e alle guardie che vengono con Giuda. Pone lui le domande ed è lui che si consegna dopo aver dato prova di libertà somma e sovrana. Giovanni sottolinea fortemente questo. Tra l'altro sottolinea come lui, Gesù, impedisce ogni forma di resistenza violenta. Semmai, protegge i suoi, questo proprio sì. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. E ancora, iscrive tutta la vicenda dentro il progetto d'amore del Padre, al quale egli si consegna. Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo. Di questo calice fa parte anche Giuda. L'esecuzione effettiva del tradimento di Giuda, con il rifiuto dei giudei, viene riassunta nella comunione dell'azione di salvezza che lega Gesù al Padre e che fa paradossalmente anche di questo evento oscuro un suo dono, il calice che il Padre mi ha donato. Suo malgrado, il figlio della perdizione, evaso con il tradimento alla custodia del Gesù terreno, non sfugge tuttavia alla onnivolgente comunione tra il Padre e il Figlio. Proprio nel momento in cui il suo tradimento viene perpetrato, Gesù lo riconosce appunto come calice del Padre, espressione della sua predilezione unica verso il Figlio e della sua incondizionata volontà di salvezza per gli uomini. Quale discepolo eletto, Giuda era stato già una volta donato dal Padre a Gesù. Ora, come traditore e figlio della perdizione, sottrattosi a questa azione divina, per la seconda volta, suo malgrado, viene restituito alla sfera di amorosa di amorosa obbedienza circolante tra il Padre e Gesù. Quali esiti conclusivi abbia tutto questo per Giuda, come pure per i suoi complici, Giovanni non dice, e nemmeno noi possiamo dire. Il mistero del traditore resta quello di un inspiegabile peccato più grande anche rispetto a quello di Pilato, e tuttavia in questa sua enormità pur sempre un frammento entro il mistero della sempre più grande rivelazione che Gesù fa del Padre, culminante nel Figlio dell'uomo esaltato sulla croce, cui volgeranno lo sguardo coloro che lo hanno trafitto, quando, con la detronizzazione del principe di questo mondo, prenderà avvio la piena manifestazione dell'Io sono di Gesù e l'universale attrazione al crocifisso. Le libertà di Gesù e la responsabilità del suo traditore, entrambi irriducibili, non stanno comunque alla pari, né offrono una figura conclusa e prevedibile. Per concludere, possiamo ritrovare anche per noi alcuni percorsi di riflessione. Forse stasera un po' più complessa la riflessione, però ci consegna delle piste importanti, interessanti. La figura di Giuda, prima di tutto, non può non interpellare il senso della nostra libertà. Il renderci conto di essa, il riconoscere la nostra coscienza, il dare valore alla nostra responsabilità. Ma anche, dall'altra parte, la consapevolezza profonda del rilievo che hanno i nostri gesti e le nostre scelte in riferimento alla nostra coscienza. La nostra coscienza si forma proprio anche attraverso le nostre scelte concrete. Le nostre scelte plasmano, danno forma alla nostra libertà. Qualsiasi scelta ha incidenza profonda sul nostro modo di vivere, di pensare, di sentire, di scegliere. Ci si educa alla libertà, altrimenti si resta schiavi delle proprie scelte. Ancora, la possibilità di leggere la vita nell'orizzonte dell'amore gratuito di Dio che tutto raccoglie in sé, con la consapevolezza che a noi non è data la comprensione totale del mistero dell'amore e degli esiti della libertà dell'uomo. Nessuno può sapere e può giudicare fino in fondo della libertà dell'altro e neppure della libertà di sé, in fin dei conti. Qualcosa comprendiamo, ma il tutto rimane nel segreto di Dio. Ed è bene che abiti lì.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Ubi caritas et amor ubi caritas Deus ibi est. Ubi caritas et amor ubi caritas Deus ibi est. Ubi caritas et amor ubi caritas Deus ibi est. Ubi caritas et amor ubi caritas Deus ibi est.
Ci permettiamo ancora di offrirci, come le altre volte, alcuni testi che accompagnano la riflessione e che possiamo poi riprendere con calma. Sono tre testi tratti da scritti o da interventi di due figure interessanti. Il primo testo è una omelia, la parte di un'omelia tenuta il Giovedì Santo del 1958 a Bozzolo da Don Primo Mazzolari, un testo che è abbastanza famoso, abbastanza conosciuto, un testo molto forte, sarebbe interessante riascoltarlo dalle labbra dirette di Don Primo Mazzolari per la veemenza con la quale pronuncia queste parole. Nostro fratello Giuda. È un testo molto forte che ci avvicina Giuda e ci fa sentire trascinati dentro il mistero della vita di quest'uomo. E gli altri due testi invece sono testi poetici di Alda Merini, il primo tratto da Poema della Croce, il secondo da Corpo d'Amore, un incontro con Gesù. Ascoltiamo il primo e gli altri, così anche in un clima di meditazione e di preghiera.
C'è un nome che torna nelle preghiere della Messa, il nome di Giuda, il traditore. Chi tradisce il Signore tradisce la propria anima, tradisce i fratelli. Tradisce la propria coscienza, tradisce il proprio dovere e diventa un infelice. Il Signore è presente nel riflesso del dolore di questo tradimento che deve aver dato al cuore del Signore una sofferenza sconfinata. Povero Giuda. È uno dei personaggi più misteriosi che troviamo nella passione del Signore. Mi accontento di domandare pietà per il nostro fratello Giuda. Non vergognatevi di assumere questa fratellanza. Io non me ne vergogno, perché so quante volte ho tradito il Signore. Nessuno si deve vergognare di Lui. E chiamandolo fratello, siamo nel linguaggio del Signore. Quando ha ricevuto il bacio del tradimento nel Getsemani, il Signore gli ha risposto con quelle parole che non dobbiamo dimenticare. Amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Amico. Questa parola dice l'infinita tenerezza della carità del Signore. Fa capire perché lo abbiamo chiamato fratello. Nel Cenacolo aveva detto: «Non vi chiamerò servi, ma amici». Gli apostoli sono diventati amici del Signore, buoni o no, generosi o no, fedeli o no, rimangono sempre amici. Noi possiamo tradire l'amicizia di Cristo. Cristo non tradisce mai noi, suoi amici. Anche quando non lo meritiamo, anche quando ci rivoltiamo contro di Lui, anche quando lo rinneghiamo, davanti ai Suoi occhi, davanti al Suo cuore, noi siamo sempre gli amici del Signore. Giuda è un amico del Signore, anche nel momento in cui, baciandolo, consuma il tradimento del Maestro. Com'è finito nel tradimento? Conosciamo il mistero del male. Nessuno di noi ha scoperto dentro di sé il male. L'abbiamo visto crescere il male. Non sappiamo perché ci siamo abbandonati al male, perché siamo diventati bestemmiatori, dei negatori. Non sappiamo perché abbiamo voltato le spalle a Cristo e alla Chiesa. A un certo momento è venuto fuori il male. Da dove è venuto fuori? Chi ce l'ha insegnato? Chi ci ha tolto la capacità di credere nel bene, di amare il bene, di accettare il dovere, di affrontare la vita come una missione? Vedete Giuda, fratello nostro, fratello in questa comune miseria e in questa sorpresa. Qualcuno deve aver aiutato Giuda a diventare traditore. C'è una parola nel Vangelo che non spiega il mistero del male in Giuda, ma che ce lo mette davanti in modo impressionante. Satana lo ha occupato, ha preso possesso di lui. Qualcuno deve avervelo introdotto. Quanta gente ha il mestiere di Satana? Distruggere l'opera di Dio? Desolare le coscienze? Spargere il dubbio? Insinuare l'incredulità? Togliere la fiducia in Dio? Cancellare Dio dal cuore di tante creature? Questa è l'opera del male, è l'opera di Satana. Ha agito in Giuda, può agire anche in noi. Per questo Gesù ha detto nell'orto: state svegli e pregate per non entrare in tentazione. E la tentazione è cominciata con il denaro. Le mani che contano il denaro. Quanto mi date se ve lo consegnerò? Gli contano 30 denari. Ecco il baratto. 30 denari. Il piccolo guadagno, sentite catalogare Giuda come un pessimo affarista. C'è qualcuno che crede di aver fatto un affare vendendo Cristo, rinnegando Cristo, mettendosi dalla parte dei nemici? Il guadagno? 30 denari. Non abbiamo la forza di tenerli nelle mani. Se ne vanno, perché dove la coscienza non è tranquilla, anche il denaro diventa un tormento. Lasciate che io domandi a Gesù che ci accetta come siamo. Lasciate che io gli domandi, come grazia pasquale, di chiamarlo amico. Perché la Pasqua è questa parola, detta a un povero Giuda come me, detta a dei poveri Giuda come voi. Questa è la gioia, che Cristo ci ama, che Cristo ci perdona, che Cristo non vuole che noi ci disperiamo. Anche quando noi ci rivolteremo tutti i momenti contro di Lui, anche quando lo bestemmieremo. Anche quando rifiuteremo il sacerdote all'ultimo momento della nostra vita. Ricordatevi che per lui noi saremo sempre gli amici.
Perché l'uomo? Perché questo commento universale agli attacchi dell'amore divino? Ogni volta che nasce un uomo, Dio è attaccato dal suo amore. Ogni volta che nasce un uomo, Dio conosce i tormenti del parto e se ne vergogna, perché da questo amore sono nati fiori e montagne, olocausti e vergini, parole confuse e parole vere. Dio ha espresso il suo amore per l'uomo col pianto.
Giuda, che io ringrazio perché un giorno tu mi hai consegnata a lui, perché un giorno tu mi hai baciata e mi hai derisa. Giuda, che non mi regali neanche un alloro. Giuda, che sei esatto come un orologio, non sai che il tempo sprofonda in dubbi delle caverne e non sai che un astuto Polifemo è sempre pronto a ghermirti. Io sono stata una pecorella di Dio che cercava disperatamente il suo gregge e ho trovato tanti montoni che mi hanno cacciata via dall'ovile. Ma è venuto lui, con il mio dolore lui si è cinto il collo e son diventata il suo monile più bello.
Ti seguirò, ti seguirò, oh Signore, e nella tua strada camminerò, ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita. Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà. Ti seguirò nella via della gioia e la tua croce ci salverà. Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. Ti seguirò, ti seguirò, Signore, e nella tua strada camminerò.
Concludiamo così la nostra meditazione di questa sera. Ci troveremo giovedì prossimo, ci fermeremo sulla figura del discepolo amato, il discepolo che accompagna la passione del Signore. Grazie e buonanotte.